Deleuze e la rivoluzione. Ci sono sicuramente molti modi di abbordare il tema della rivoluzione nel pensiero di Gilles Deleuze. Penso in particolare ad un articolo che si intitola Il 68 non ha avuto luogo. È un testo che Deleuze ha scritto a quattro mani con Félix Guattari e dove possiamo leggervi, partendo proprio da quel preciso momento storico che è il 68, una teoria assolutamente nuova dell'evento. L'evento, per l'appunto, rivoluzionario, chiaro, stiamo parlando del 68, è pensato come una situazione che persiste al di là della temporalità del momento stesso in cui avviene. Quindi non è più un tempo altro, un taglio a livello del tempo, ma una continuità tra quello che veniva prima e quello che ci sarà dopo, come un evento persistente, quindi una rivoluzione che persiste, che continua. Ma non è questo aspetto della rivoluzione in Deleuze e in Guattari, perché non dobbiamo dimenticare la sua collaborazione, che analizzerò in questa occasione. Vorrei parlarvi dell'influenza che il pensiero di Deleuze e Guattari ha avuto su di me a proposito della clinica della psicosi. Penso in particolare all'Antiedipo e a Mille piani. Il loro approccio della schizofrenia è una vera rivoluzione da un punto di vista clinico e ha profondamente modificato il mio modo di interagire con i pazienti psicotici, schizofrenici, paranoici, melanconici. Quindi lo stile dell'Antiedipo ha cambiato, posso dire proprio questo, ha cambiato il mio modo di dirigere tutte le mie cure, nevrosi incluse. Cercherò quindi di dimostrare perché la proposta degli autori dell'Antiedipo è rivoluzionaria da un punto di vista quindi concreto, pratico, clinico. Innanzitutto la schizofrenia, perché Deleuze e Guattari, come sapete, nell'Antiedipo parlano soprattutto di questa tipologia psichica, tipologia da intendersi come una particolare disposizione nel vivere il proprio desiderio. Quindi, dicevo, la schizofrenia e di conseguenza la psicosi non deve essere pensata come una patologia, come una malattia psichica, come una disfunzione, ma come una modalità particolare dell'esistenza, costruita su un desiderio liberato dagli ostacoli familiari e sociali. Certo, questo quando la collettività e la cura lo permettono. Già Lacan nel 1946, nel suo famoso intervento di Bonneval, che trovate negli scritti sotto il titolo Discorso sulla causalità psichica, si era opposto allo psichiatra Henry Hay, che considerava la follia come una malattia mentale, una malattia causata da un disordine organico, una lesione, una disfunzionalità dell'asse cerebrale. Innanzitutto, per Lacan, la follia è transstrutturale. Ciascuno di noi ha la propria follia, più o meno segreta, più o meno eclatante, più o meno ordinaria. La follia è la marca della nostra singolarità, ci spiega Lacan, a cominciare dal sintomo, che dobbiamo ammetterlo ha un aspetto piuttosto folle. Pensiamo alla fobia, come può un signore grande e grosso avere paura di quel piccolissimo ragno che ha incontrato in un angolino della sua stanza? Un po' assurda questa cosa. Comunque, vi dicevo, per Lacan la follia è il cuore dell'essere. E l'essere, insiste Lacan, non può essere compreso senza la follia. Quindi, se per Henry Hay la follia è il contrario della libertà, per Lacan è la sua più fedele compagna, testuali parole del testo. I pazzi quindi non sono dei deboli, con un'immaginazione sregolata, ma delle individualità superiori. Questo pensiero che cerca di approfondire il rapporto fra follia, libertà e ragione, come sapete bene, sarà ripreso magistralmente nel 1961 da Foucault, nel suo celeberrimo Storia della follia nell'età classica. Ma vediamo ora più precisamente perché l'esistenza dello psicotico, di cui quella dello schizofrenico è il modello, ovviamente un'altra precisazione, non si tratta dello schizofrenico dell'ospedale psichiatrico, quello che Deleuze e Guattari chiamano LOC, il relitto, non è questo schizofrenico, che interessa a Deleuze e Guattari. Quindi vediamo perché l'esistenza dello psicotico e dello schizofrenico non solo è libera, ma soprattutto rivoluzionaria. Il desiderio dello schizofrenico è rivoluzionario, dicono Deleuze e Guattari. Perché è rivoluzionario? È rivoluzionario nel senso marxista del termine. È rivoluzionario perché rovescia, stravolge, non si sottomette e lotta contro il desiderio dominante, il desiderio del padrone, del capitalista, il desiderio orientato dal fallo. Fallo inteso qui non in senso lacaniano, come il significante dell'insignificanza del desiderio, ma il fallo immaginario, il fallo che agisce a livello immaginario, il pene in erezione, quindi, che simboleggia la potenza maschile o del padre, precisamente. Lo psicotico se ne frega degli orpelli fallaci del mondo neoliberale. Esce dal discorso del maestro e del capitalista che impongono un godimento fallico convalidato dalla società neoliberale. Tutti devono avere una bella casa, un bel lavoro, una bella donna, un bel marito, dei bei bimbi, eccetera, eccetera. Quindi cosa fa lo schizofrenico? Lo schizofrenico pensato da Deleuze e Guattari. Cambia l'asse del desiderio, sposta la traiettoria che lo spinge verso il fallo o verso il potere. O verso, questo desiderio dell'altro che domina per appunto la società. Ecco, possiamo dire che il desiderio schizofrenico si batte contro il desiderio del fallo, che è per forza normalizzante, perché il fallo omologa ogni desiderio nel campo dell'amore, del lavoro e della vita in generale. Il desiderio rivoluzionario dello schizofrenico è spesso inaccettabile per lo psichiatra, lo psicologo, ma anche per lo psicanalista, quando non vogliono destabilizzare le coordinate normalizzanti, paterne, edipiche, eccetera, eccetera, di un desiderio socialmente accettabile e quindi dominante. Quindi o tutti vivono questo desiderio dominante, quindi sono nel desiderio, se non lo vivono sono nella patologia. E ovviamente non è la posizione di Deleuze e di Guattari. Come si manifesta allora questo desiderio rivoluzionario dello schizofrenico? Sotto quale forma si presenta? Deleuze e Guattari non hanno dubbi. Il delirio. Delirio che, come sapete, nella psicosi sostituisce in un certo senso il fantasma, nevrotico, spesso di matrice edipica. Mio padre mi ha fatto questo e quell'altro, non mi ha mai sostenuto, mia madre non mi ama, mi ama troppo, ho un uomo che assomiglia a mio padre, con mio figlio ripeto quello che mia madre ha fatto con me, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo, dispiego dell'immaginario che noi psicoanalisti incontriamo nella cura. Quindi fantasma che in questo caso si stabilisce a partire dalla legge del padre. Pensiamo al concetto di padre simbolico in Lacan. Ma se escludiamo il delirio di persecuzione, l'erotomania e in particolare il delirio paranoico, che sono i più nevrotizzanti fra i diversi fenomeni elementari nella psicosi, il persecutore, come sappiamo, nella paranoia è sempre una figura ideale, come lo dimostra il caso, ahimè, in Lacan, o allora paterna, vedi il caso Schreber di Freud. Quindi, in un modo o nell'altro, legato sempre all'Edipo. Ma ci sono anche altre forme di delirio nella psicosi. E queste altre forme possono diventare delle finzioni creative, delle invenzioni filosofiche, delle scoperte scientifiche, eccetera, eccetera. Insomma, come scrivono Deleuze e Guattari, delle produzioni frutto delle macchine desideranti, che queste macchine, se non sono bloccate dall'esterno, lavorano senza tregua. Pensiamo all'abbondantissima produzione della scrittura per certi schizofrenici. Tra i più conosciuti abbiamo il grande scrittore Philip Dick, che è lui stesso a definirsi schizofrenico nella sua autobiografia. Allora, il delirio psicotico fa esplodere il fantasma edipico dal di dentro. Cosa vuol dire dal di dentro? C'è un esempio che ci troviamo nell'Antiedipo. Scrivono Deleuze e Guattari, dandone questo esempio: sì, è mia madre, ma mia madre è proprio la Vergine. Per Deleuze e Guattari, quindi, le forme del discorso si complicano. Vedete questa Vergine che prende tutta un'altra, implica un'altra costruzione immaginaria, se noi dietro al fantasma edipico ci mettiamo la Vergine. Quindi forme del discorso che si complicano, si disimplificano, come scrivono gli autori, si complicano man mano che svelano i termini e le funzioni troppo semplici del triangolo edipico. Intensità prodotte, senza tempo. Materia intensa, senza forma, né fantasma, né metafora. Questo desiderio rivoluzionario è ben ancorato al corpo. Un corpo che non è pensato come un organismo, ma come un corpo senza organi, secondo il sintagma pronunciato per la prima volta dal poeta Antonin Artaud in una prestazione radiofonica conosciuta, che si chiama Per farla finita con il giudizio di Dio. E questo è un corpo scassato, non organizzato, non organico, godente, un corpo libero, fluttuante, riserva di produzione pronta a generare delle nuove connessioni, a rivoluzionare ciò che esiste nel nome di un corpo improduttivo, sterile, non generato e inconsumabile. Come il corpo scoperto da Artaud attraverso la sua poesia. La sua poesia è corporale. Un corpo pieno, senza forma e senza figura. Un corpo esplosivo, vulcanico, fecale, cacofonico e dissonante. Corpo che Artaud chiamerà atomico, in opposizione al corpo anatomico, il corpo sepolcro, il corpo sul punto di morte in cui il nevrotico si sente spesso rinchiuso. In quanto disorganizzazione, caos, smarrimento, il corpo senza organi, in tutte le sue forme di espressioni, ipocondria, schizofrenia, paranoia, tossicomania, masochismo, amore e arte, scrivono Deleuze e Guattari, è sempre una questione di vita o di morte. In questo senso è desiderio. Desiderio come processo di produzione che non dipende da nessuna istanza esterna, fantasmatica, narcisistica, o subordinata al superio del soggetto. Desiderio, ripetiamolo, come macchina pulsionale, macchina desiderante, ma le macchine desideranti non funzionano che scassate e si rovinano senza tregua, scrivono Deleuze e Guattari. Quindi macchine scassate e rivoluzionarie, perché il desiderio nella psicosi non è canalizzato, non è dominato e determinato dal fantasma edipico, dal fantasma del fallo, che intrattiene un legame privilegiato, tra l'altro, con l'ideologia dominante. Pensiamo al parricidio, che fa fantasmare sul possesso dell'oggetto del godimento, motore di ogni sistema capitalista. Notiamo che Lacan, nello Stordito, 1972, quindi lo stesso anno della pubblicazione dell'Antiedipo, parla di un fuoridiscorso della psicosi. Scrive: il dire schizofrenico, in realtà anche lui riprende il termine di schizofrenia, che è molto rara, è molto raro questo uso nel vocabolario lacaniano. Quindi scrive che il dire schizofrenico si specifica di essere preso senza il soccorso di alcun discorso stabilito, in questo senso fuori discorso. Lacan si riferisce in questo passaggio ai quattro discorsi di cui dà la struttura. il discorso del maestro, di cui abbiamo già parlato, il discorso dell'università, il discorso dell'isterico e il discorso dell'analista, ai quali aggiunge il discorso del capitalista. Il discorso del maestro e il discorso del capitalista sono messi spesso in relazione e troppo rapidamente confusi. Per Marx, anche se non lo formula certo in questi termini, il capitalismo è una forma particolare del discorso del maestro. Marx concepisce la lotta delle classi come l'opposizione dei capitalisti e dei proletari, una sorta di variante della dialettica hegeliana del padrone e dello schiavo, accoppiamento significante che ordina l'accoppiamento degli esseri. Nel discorso capitalista di Lacan, invece, non c'è accoppiamento, ma solamente il soggetto di fronte ai suoi oggetti. Non esiste nessun posto di comando, ma un circuito chiuso che si forma a partire da questa relazione unica tra il soggetto e l'oggetto, l'oggetto della consumazione. Il plus valore di Marx diventa l'oggetto, il plus godere di Lacan, la causa del desiderio di tutta un'economia, non solamente del capitalista, ma di tutti, proletari inclusi. Ma non per lo psicotico, in questo senso è una rivoluzione esasperata, potremmo dire. Non per lo psicotico, dove la ricerca e l'accumulo degli oggetti non costituisce in alcun modo un'esca. Lavoro, denaro, riuscita, riconoscenza, vacanze, gadget, tutti questi orpelli fallici che, ricordiamolo, il suo desiderio ignora. In questo senso lo schizofrenico è l'agente di una ribellione all'alienazione che non è per nulla idealizzata, come lo sottolineano Deleuze e Guattari nell'Antiedipo. Purtroppo il progetto di Deleuze e Guattari è, dal loro punto di vista, in un certo senso fallito. La rivoluzione dell'Antiedipo non ha potuto esprimersi a livello istituzionale, che era il loro desiderio, e anche le sedi ufficiali della psicoterapia istituzionale in Francia, come la clinica de la Borde, fondata dallo stesso Guattari e dallo psichiatra Jean Houry, non sono riusciti a realizzare fino in fondo il programma dell'Antiedipo. La ragione è semplice. La relazione dottore-paziente non si è potuta ribaltare e la schizofrenia, nonostante le dosi umanistiche degli operatori sanitari, è considerata ancora come una malattia della psiche, da curare e da eliminare, se possibile, in vista di un'esistenza condotta sotto le leggi dell'Edipo e della figura paterna, vero centro di smistamento fra la normalità e la follia. Però resta lo spazio della cura in psicoanalisi, che permette di pensare un altro spazio per la psicosi. Lo spazio della cura può diventare uno spazio eterogeneo, multiplo, senza legge del padre e senza gerarchia, che trova la sua forma nel caos, che si ordina secondo la molteplicità delle sue scomposizioni, perché c'è un ordine, ma un ordine non imposto, non è un ordine trascendente, è un ordine immanente al soggetto. È in questo spazio della cura, al tempo stesso consistente e inconsistente, continuamente in movimento, senza limiti paterni e senza riferimenti, che si presenta una possibilità di esistenza per il corpo senza organi e per il desiderio rivoluzionario dello psicotico.